Ridotto dell'opera con Gaia Varon.
Un ben trovate a tutte le persone in ascolto. Oggi ci spostiamo all'Opera di Monte Carlo, perché lì debuttarono ambedue le opere di cui ci occupiamo quest'oggi al Ridotto. Una è la Comédie Héroïque di Jules Massenet, Don Quichotte, inserita quest'anno nella programmazione di Opera Lombardia. Ha debuttato al Fraschini di Pavia e sarà a Como e a Cremona invece nei prossimi giorni, con una produzione diretta da Jacopo Brusa e con la regia di Christian Frédéric. Molto interessante, ci racconterà tutto Nicola Cattò, che l'ha vista per noi. Nella seconda parte, invece, ci sposteremo ad un'opera che debuttò anch'essa a Monte Carlo nel 1906. È L'Ancêtre, l'antenata, di Camille Saint-Saëns. Debuttò con successo, ma fu abbastanza presto dimenticata, tant'è che la registrazione discografica che ne è uscita di recente è la prima registrazione mondiale. Se ne è occupata, l'ha curata la Fondazione Bruzzane, che ha come missione proprio la riscoperta e la diffusione della musica romantica francese, e converseremo con il musicologo e direttore artistico della Fondazione Alexandre Tratviki proprio di questa registrazione. Cominciamo però dal Don Quichotte con la voce di colui che creò il ruolo del titolo. La voce di Fyodor Chaliapin, la registrazione ha quasi 100 anni perché risale al 1927 e Chaliapin fu il creatore del ruolo del protagonista dell'opera che appunto porta il nome del personaggio Don Quichotte di Jules Massenet. Benvenuto Nicola Cattò.
Grazie, grazie, è un piacere essere qui.
Che ha visto per noi la produzione di quest'opera che è in scena nel cosiddetto circuito di Opera Lombardia, debuttato il 31 ottobre a Pavia, transitata in novembre da Brescia, ma sarà, lo dicevamo prima, questa sera a Como e poi a Cremona nei prossimi giorni. Nicola Cattò, proviamo a raccontarla un po' in ordine, ma forse partendo un po' dal titolo in sé, perché è un'opera rara.
Sì, è vero, è un'opera rara e pur non essendo in senso cronologico l'ultima opera di Massenet, che all'epoca della sua creazione aveva 68 anni, gli resteranno solo due da vivere, ha una sorta di valore di testamento spirituale in sé. Don Quixote è Jules Massenet. Facciamo un po' di storia. Per un anniversario del grande romanzo di Cervantes, naturalmente, andò in scena a Parigi nel 1904, se non sbaglio, una pièce teatrale di Jacques Lelorrain, da cui arrivò la proposta a Massenet di metterla in musica. Non era la prima volta, ovviamente, che il tema di Don Chisciotte veniva portato sulle scene dell'opera lirica, però Massenet evidentemente trova in questa figura di Don Chisciotte qualcosa un po' di diverso dal ritratto che ne dà Cervantes. Ne ha una doppia identificazione, secondo me, anche secondo gli studiosi ben più importanti. Da una parte è un ritratto cristologico, che è poi l'interpretazione che ne darà lo Chaliapin che abbiamo sentito in apertura, ossia una figura sofferente, anche fisicamente scarna ed emaciata in questo quinto atto, che si configura quasi come una sorta di passione nel senso letterale. E dall'altra parte è chiaro che Don Chisciotte è una figura in cui Massenet rivede se stesso, per cui l'idealismo, la nostalgia, il ricordo del passato. Infatti lui dirà che le opere in cui lui si rivede di più e che ha più care sono Le Jongleur de Notre Dame e Don Chisciotte. Nel primo il menestrello canta le lodi di una donna che è la Vergine, e qui invece c'è un amore più terreno ma non meno nobile, che è appunto quello per Dulcinea, che viene completamente rivoltata rispetto sia al romanzo che alla pièce teatrale. È un'opera che in Italia si dà molto poco, non si vedeva da oltre 3 decenni, e che è stata a cavallo di battaglia di grandi bassi dopo Chaliapin, certamente Nikolaj Jaurov, che ha chiesto alla Scala di allestirla per tanti anni e si è sempre sentito rispondere che era musica di poco valore, incredibile. Ma poi anche Samuel Remy e l'ultimo Michele Pertusi, fino ad arrivare a oggi a un cantante che è il protagonista di queste recite lombarde, che davvero ha reso onore sia a Chaliapin che a chi l'ha seguito, che è Nicola Ulivieri.
Nicola Ulivieri, dunque, era il protagonista, nella registrazione che abbiamo appena ascoltato, della recita del 31 ottobre, nella produzione che appunto nei prossimi giorni sarà a Como e a Cremona. Già che siamo partiti dalla compagnia di canto, Nicola Cattò, vogliamo menzionare qualcos'altro, qualcun altro dei protagonisti vocali?
Certo, una compagnia tutta italiana, che è una cosa abbastanza rara, anche perché ricordiamo che i tre personaggi principali dell'opera, cioè Don Chisciotte, lo diciamo all'italiana, Sancho Panza e Dulcinea, sono tre voci gravi, perché Don Chisciotte appunto è un basso cantante, Sancho è un baritono e Dulcinea è un mezzo soprano. Ed è questa anche una caratterizzazione timbrica che già ci dà l'idea di quell'atmosfera soffusa e un po' malinconica dell'opera. I protagonisti di queste recite lombarde sono Chiara Tirotta nei panni di Dulcinea e Giorgio Cauduro nei panni di Sancho Panza. Il direttore d'orchestra sul podio dell'Orchestra dei Pomeriggi Musicali è il maestro Jacopo Brusa, e la regia particolarissima, su cui varrà la pena spendere qualche parola, è del francese Christian Frédéric, che ha un'esperienza anche in ambiti teatrali piuttosto lontani dal teatro di prosa o dell'opera in quanto tale, ma anche nell'ambito delle arti circense performative, una traccia delle quali si trova in questo spettacolo.
È un artista multiforme, Frédéric, no? Ha fatto davvero molte cose, fra l'altro è anche un librettista, cioè è qualcuno che spende, diciamo, una creatività anche con un elemento molto personale in varie declinazioni nel mondo dello spettacolo, e qui forse in questo caso magari c'è meno la sua storia personale, ma c'è un'intuizione su questo elemento anche biografico, in un certo senso, di un Massenet malato, però ricondotto a qualche cosa che coinvolge anche noi, perché fa un po' parte dell'esperienza delle nostre vite.
È uno spettacolo molto forte, lo dico in maniera proprio sincera, molto commovente, e che lascia impressioni forti in chi l'ha visto, in me, ma vedevo anche chi era con me a teatro al Fraschini di Pavia il 31 ottobre. L'idea di base era molto, molto chiara, molto semplice e premessa da una voce recitante che probabilmente era anche inutile, tanto poi quanto si andava a vedere era chiaro e forte, appunto emotivamente, intellettualmente forte. Don Chisciotte è un anziano signore in una casa di riposo che, affetto da una demenza sempre più evidente col progredire degli atti, dei cinque atti della storia, e che in uno stato di dormiveglia, quello che insomma purtroppo affligge tante persone in questa situazione, ripensa alla sua vita evocando situazioni immaginate o forse no, successe o forse no. Il confine fra realtà, sogno, immaginazione è labile, ma alla fin fine non è neanche importante. Continuo è riferimento naturalmente al tema dell'infanzia. Vediamo il personaggio di Don Chisciotte bambino, e anche nel bellissimo terzo atto, quello in cui vanno a recuperare la collana, questa grande stanza dei giochi, la stanza di un Don Chisciotte bambino con questa sediolina, tavolini che però sono enormi, perché un bambino tutto appare enorme ovviamente rispetto alla sua statura. E naturalmente in questa idea di Christian Frederick, che non è assolutamente cerebrale o intellettualoide, ma è fortissima e diretta, Sancho Panza è un infermiere, l'infermiere che lo segue più direttamente, e Dulcinea è un medico. In questa casa di riposo si svolgono delle feste, una festa di compleanno per i 70 anni di Don Chisciotte. A noi sembra un'età giovanile, beh, lo è oggi, naturalmente i 70 anni di oggi non sono i 70 anni di oltre un secolo fa, però la raffinatezza è che Massenet morirà nel 12 proprio a 70 anni, quindi c'è un altro riferimento interno. C'è un uso sapientissimo di luci, di proiezioni, di citazioni, ma tutto è così diretto, è così emotivo e così emozionante, che è uno spettacolo che chi pur, come per me per professione, ne vede tanti, forse troppi, nel corso di un anno, ne è uscito molto colpito.
Ci raccontava Nicola Cattò di questo spettacolo molto forte, molto potente, che in effetti è anche un grande gioco di specchi e di rispecchiamenti, ma è anche una chiave, mi sembra, molto funzionale per tradurre scenicamente qualche cosa che è costitutivo della partitura, cioè questa continua serie di piccoli quadri, ciascuno estremamente ben caratterizzato, che mi sembra, da quello che ci raccontava, trovi proprio una traduzione scenica molto specifica. Il frammento che abbiamo ascoltato del preludio qui ha una posizione invece ambigua, perché sarebbe di per sé il preludio del quinto atto, tutto, ma invece in questa produzione lo si trovava anche all'inizio dell'opera.
Preludi al terzo e al quinto atto, tra l'altro, sono stati aggiunti da Massenet in un secondo momento, sia durante le prove, perché si era reso conto della necessità di dilatare i tempi per esigenze sceniche. Qui l'idea di Jacopo Brusa sul podio è stata riprendere qualcosa che faceva già Prettr alla Fenice negli anni Ottanta, ossia proporre il preludio al quinto atto, che ha questo bellissimo solo di violoncello che apre al duetto finale, quello della morte di Don Chisciotte nella scena con Sancho Panza, ebbene di proporlo anche all'inizio dell'opera, che invece originariamente si aprirebbe con una grande scena di couleur locale spagnoleggiante, proprio questi ritmi di fandango spagnolo, perché appunto l'opera, come tutti sanno, si ambienta in Spagna, anche se è una Spagna fintissima, volutamente da cartolina. L'idea di Brusa, e credo anche del regista, appunto, è creare un ponte ideale fra l'inizio e la fine, e da enfatizzare la dimensione quindi drammaturgica del ricordo, cioè uno spettacolo vissuto tutto come un ricordo di quanto è passato. Ripeto, secondo me non era necessario, perché funzionava tutto benissimo senza né le parti recitate né questa proposizione ulteriore del preludio al quinto atto, ma non si può dire che lo spettacolo ne venga rovinato, anzi. Poi il fatto che ci sia anche una breve pausa, solo un intervallo nei cinque atti, porta la serata a una durata molto molto modesta, 2 ore qualcosa, l'opera è breve, e questo ancora aumenta la concentrazione e l'efficacia della proposta teatrale.
Grazie Nicola Cattò, una serie di elementi di tutto quello che ci ha raccontato credo abbiano anche instillato in chi ci ascolta la voglia di approfittare di queste recite che ci saranno ancora questa sera e poi a Cremona. Grazie davvero per essere stato da noi oggi.
Grazie a voi, alla prossima.
Thank you.
era la voce di Chiara Tirotta nel ruolo naturalmente di Dulcinea, che assieme a Nicola Olivieri Don Chisciotte e a Giorgio Cauduro Sancho Panza sono i protagonisti del Don Chisciotte di Jules Massenet, che nella produzione diretta da Jacopo Brusa con la regia di Christian Frédéric, di cui abbiamo conversato con Nicola Cattò, sarà in scena ancora il 16 e il 18 di gennaio al Teatro Sociale di Como e il 23 e il 25 di gennaio al Teatro Ponchielli di Cremona, che chiude la nostra prima parte. Noi ora voltiamo pagina, ma non ci allontaniamo tantissimo dalla data di nascita dell'opera di Massenet.
Maîtresse, voulez-vous connaître celui qui fit au maître Léandri ce cadeau de 2 balles au cœur? C'est...
Tais-toi!
Tebaldo!
Era questo dunque il finale dal secondo atto di quest'opera di Camille Saint-Saëns, rappresentata per la prima volta all'Opéra di Monte Carlo nel 1906. L'opera si intitola L'Ancêtre e il disco da cui abbiamo tratto l'ascolto è la prima registrazione mondiale di quest'opera. È una registrazione mondiale che fa parte della missione della fondazione del Palazzetto Bruzzani, il centro di musica romantica francese, che ha proprio per vocazione la riscoperta e la diffusione internazionale del patrimonio musicale francese, particolarmente del secolo lungo, diciamo quello che va da subito dopo la Rivoluzione francese all'inizio del Novecento. Quindi qui siamo un po' all'estremità di questo periodo e abbiamo con noi il musicologo e direttore artistico della Fondazione, Alexandre Dravitsky. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Comincerei proprio dalla relazione fra questi due compositori, quello di cui parlavamo nella prima parte della puntata, ovvero Jules Massenet, e Camille Saint-Saëns, a cui dedichiamo invece questa parte della puntata, perché erano un po' amici e un po' concorrenti, con commenti reciproci. In particolare, io ho letto da qualche parte che Saint-Saëns giudicò idiota il Don Quixote di Jules Massenet. Quanto affini sono questi due compositori? Lei che naturalmente conosce molto bene l'uno e l'altro, visto che con Bruzzane avete dato spazio nella vostra programmazione anche a diverse opere di Massenet.
La prima cosa da sapere è che in Francia a questo momento, per essere conosciuto e fare una grande carriera, l'obbligazione è di scrivere opera. Ma Saint-Saëns è più conosciuto anche a questo momento e ovviamente oggi per la sua musica da camera o la sua musica sinfonica. È vero che Saint-Saëns non ha avuto il successo che è quello di Massenet nel mondo dell'opera, anche perché lui è un po' più accademico, dove Massenet lavora più sulla sensualità e sull'esotismo della musica in Thaïs, Le Mage e questi, o anche Don Quixote, allora che i soggetti di Saint-Saëns sono più classiche, c'è solo Saint-Saëns dei là che a questa musica un po' come Massenet, colorati dall'esotismo, che è stato il suo successo. E allora a questo momento della loro vita, diciamo tra 1890 e l'inizio del secolo, del XX secolo, c'è veramente una concorrenza che non va bene per Saint-Saëns, perché tutti i titoli dopo Saint-Saëns sono quasi o meno un tipo di disastro, o subito o dopo, e lui anche alla fine della sua vita ha scritto a tutti i direttori dell'Opera di Parigi o altri che non devono fare Sanson e Dalila e lasciare più di spazio a Henri VIII, a Proserpine, anche a L'Ancêtre. Questo non è mai arrivato, e perché il Palazzetto ha avuto questa opportunità di fare la riscoperta di quasi 10 opere di Saint-Saëns da 10 anni? Perché non sono stati mai registrati, per esempio, allora che tutto Massenet esista al disco da tanti anni.
Certo, assolutamente. Questo ovviamente poi ha delle ricadute, no? Sulla loro carriera, sul loro modo di comporre. Però nel caso specifico, sia il Don Quixote di Jules Massenet sia L'Ancêtre di Camille Saint-Saëns vedono la luce nello stesso contesto, no? All'Opéra di Monte Carlo.
Giustamente, Saint-Saëns ha deciso di scegliere un soggetto con L'Ancêtre che non apre la porta della colorazione orchestrale di quella della Spagna o di quella di Don Quixote o delle opere di Massenet di questo momento. E è stato visto da un punto di vista musicale, ma anche l'instrumentazione e l'orchestrazione, un po' accademico. Per me la qualità di L'Ancêtre delle opere di Saint-Saëns di questo momento è giustamente quello, è che arriviamo di Gluck e di Meyerbeer e c'è la fine di un tipo d'opera che funziona, credo, benissimo, allora che Don Quixote di Massenet è già, non dico come Ravel e il nuovo opera francese, ma è già nella maniera della declamazione e dell'orchestrazione, è già un tipo di nuovità. E allora veramente Saint-Saëns guarda il passato quando Massenet è ancora a questo momento la nuova generazione dell'opera francese. E poi la cosa interessante è che dopo arriva a Massenet la cosa che è arrivata a Saint-Saëns è che veramente alla fine della sua vita con Roma, con Bacchus, con Ariane, Massenet conosce la stessa situazione che quella di Saint-Saëns 10 anni prima e che Massenet è visto come accademico.
Anche perché il gusto cambia e un po' si finisce magari a trarsi meno a fuoco rispetto ai desideri del momento. L'opera stessa di cui stiamo parlando, che appunto si intitola L'Ancêtre, ovvero sia l'antenata, l'ava, potremmo dire, è anche un soggetto interessante e curioso forse per un compositore come Camille Saint-Saëns, perché è quasi un soggetto verista per certi versi, no? Vendetta, violenza, conflitti, vendetta nel senso francese, una faida fra due famiglie, grande archetipo ovviamente è Romeo e Giulietta, ma qui c'è un triangolo, in realtà da una parte c'è il giovane innamorato e oggetto d'amore, dall'altra parte ci sono due sorelle che sono entrambe innamorate e appartengono alle due diverse famiglie e quest'ava, appunto, questo personaggio così importante, lancia una sorta di anatema, quindi impedisce ogni forma di riconciliazione fra queste due famiglie. Questo proprio in estrema sintesi la trama dell'opera. Però, appunto, è un soggetto che richiede forse anche una scrittura molto passionale, passionale in questo senso, no? Quasi con una certa brutalità, con una certa virulenza e verità che non ci verrebbe di associare alla musica di Camille Saint-Saëns. Come mai ha scelto questo soggetto?
Allora, quest'opera arriva da tre cose. La prima è che in 1889 ci sono feste in Francia per il centenario della Révolution française e arriva un gusto per i libretti che parlano della rivoluzione o del primo impero, perché L'Ancêtre parla del momento di Napoleone, e abbiamo così Vendée di Pierné, abbiamo Thérèse di Massenet, abbiamo Jocelyn di Godard che parlano veramente di questo momento della storia francese. L'altra cosa è che a questo momento anche la novità in Francia, ma anche più in Italia, del verismo, che si chiama le naturalisme in Francia, sono le opere di Bruno, come Le Rêve, Messidor, L'Ouragan, quello di Charpentier, come Louise, e anche altri compositori più accademici, come Théodore Dubois, hanno scritto, per esempio lui ha scritto Xavier, o Gounod ha scritto Mireille, che guardano un tipo di verismo nelle campagne francesi, e arriva questo gusto anche al momento. E poi ovviamente c'è anche l'ultimo romanticismo, quello di Massenet, della sensualità, delle storie d'amore alla Romeo e Juliette. E finalmente l'ancêtre è esattamente la connessione tra questi tre gusti, quello della storia francese, rivoluzione e primo impero, quello del verismo e quello delle situazioni d'amore melodrammatiche al maximum. E io devo dire che la qualità dell'opera è che tutto si ritrova in un'ora e 40, non di più. E un'opera a questo momento, sappiamo che Puccini ha fatto anche questa cosa, non scrivono più opere di 4 ore, come Meyerbeer o il grande Verdi, ma trovano a mettere tutta questa storia in meno di 2 ore, e fa un'opera che funziona benissimo, credo, per il pubblico oggi, che non ha più la pazienza di aspettare 5 ore, e le regie vogliono tagliare un'ora almeno della partitura. Almeno con l'ancêtre funziona benissimo, anche senza intervallo si può fare l'ancêtre on stage sul palcoscenico per avere un spettacolo che funzionerà benissimo, io credo.
Amours innocentes.
Diceva Alexandre Nevsky, la gittata molto breve, molto intensa di quest'opera, L'Ancêtre di Camille Saint-Saëns, di cui stiamo parlando. Dentro però questa compattezza, appunto quest'unica gittata, lo stile cambia costantemente, è un'opera estremamente cangiante dal punto di vista della scrittura e anche dello stile proprio.
Il problema delle opere di Saint-Saëns, e perché non sono conosciuti oggi, c'è solo Saint-Saëns d'Elia, è che Saint-Saëns cambia il suo stile con il libretto che ha scelto. E quando si sente Proserpine o Hélène o L'Ancêtre o Desjagnon, non è come Tchaïkovski o anche come Massenet, dove c'è un tipo di firma del compositore che si riconosce. E questo problema è anche all'interno di un'opera di Saint-Saëns. Come lei ha detto, cambia lo stile con la situazione. Non ci sono, per esempio, molti leitmotiv nella musica di Saint-Saëns, meno che in quella di Massenet. Allora, è una qualità per me, perché vuol dire che veramente c'è la situazione, ha bisogno di un tipo di colore, di orchestrazione, di scrittura. Questo funziona benissimo. Per esempio, il trio d'amore di L'Ancêtre sembra essere di Gounod. L'ouverture per me c'è un po' di Prokofiev, perché c'è veramente la forza della situazione drammatica. Ma oggi è visto come un problema nella storia musicale e artistica, perché si dice Saint-Saëns non ha un stile per l'opera, ha un stile per la sinfonia, per la musica da camera, ma non per l'opera, non si riconosce Saint-Saëns. Io preferisco dire che è una qualità, perché veramente c'è una situazione e Saint-Saëns trova il colore, la scrittura della situazione, non di Saint-Saëns in generale.
E nel momento in cui voi proponete una registrazione che di fatto è una riscoperta, no? È una prima registrazione, quindi porta a conoscenza l'opera, proprio questi elementi di cui ci stava parlando sono affidati anche agli interpreti. Quindi le volevo chiedere qualche cosa su come avete scelto questa esecuzione, che la registrazione è stata effettuata a partire dall'esecuzione dell'ottobre del 2024, appunto a Monaco, che poi avete portato su disco e, come sempre, Bruzzane, lo dicevamo prima, accompagnata anche da una pubblicazione. La direzione è di Kazuki Yamada e poi naturalmente c'è un nutrito cast vocale. Come avete scelto e secondo lei quali sono le qualità in particolare di questi musicisti? Cosa portano alla riscoperta di quest'opera?
Per me la cosa la più importante quando si fa una registrazione di un'opera e di non pensare alle voci per la sala, per il volume della voce nella sala, che è una cosa importante, ma la verità, quando si fa un disco con microfoni, è la qualità della voce al microfono che importa, c'è anche la qualità del francese. E in sala abbiamo i sottotitoli, abbiamo la voce che può sembrare più importante che la qualità della declamazione. Allora, io credo che quando non c'è più l'immagine dell'artista, ma che c'è solo il suono al disco, dobbiamo scegliere persone che sanno come si fa la declamazione al microfono. E è veramente un'altra maniera di fare un cast, e posso anche dire il contrario di fare un cast per la Scala o la Fenice. Allora, ci sono voci difficili da trovare in Francia, quella di Nunciata, che è L'Ancêtre, un soprano drammatico. Noi in Francia non abbiamo tante voci drammatiche, anche per bassi, baritoni o soprano. E perché c'è Jennifer Holloway, che è americana, che lavora molto in Germania, che abbiamo scelto perché lei ha un buon francese e il colore della voce è molto drammatica. Lei fa Salome a Staatsoper a Vienna, per esempio. È anche così che si fa un cast. E poi, ovviamente, è l'occasione di lavorare con cori. Allora, francese può essere più facile, ma abbiamo avuto il coro filarmonico di Tokyo, che ha lavorato il suo francese di una maniera incredibile con Kazuki Yamada. E devo dire che ci sono qualche truc di declamazione che si possono dire, come tagliare il francese, come accentuare il francese. Il francese, alla verità, è meno fare en un. Questo è un po' un dettaglio. La prima cosa è di sapere dove si mettono gli accenti principali, come si tagliano le frasi, dove si fa la respirazione. Si deve respirare molto più in francese che in italiano, per esempio, perché noi non dobbiamo fare il legato del bel canto per avere una buona declamazione, dobbiamo tagliare tutti e due misure. E questo si spiega molto facilmente ai cantanti e soprattutto a un coro che può farlo benissimo. Io devo dire, penso, ma non so se sono obiettivo, ma che il coro di Tokyo ha fatto un lavoro incredibile sulla qualità del francese.
Grazie mille, Alexandre Danvisky.
Grazie di tutto.
E dunque ricapitolo, il cast comprendeva Jennifer Holloway, Gaëlle Arquette, Hélène Carpentier, Julien Henrich, Michaela Livoni, Mathieu Lecroix e Yu Yoshino. L'orchestra era l'Orchestra Filarmonica di Monte Carlo, il Coro Filarmonico di Tokyo, la direzione di Kazuki Yamada, o Kazuki Yamada come diceva Drawitzky. L'opera di cui abbiamo parlato è L'Ancêtre di Camille Saint-Saëns, ne avevamo ascoltato sempre tra da questa prima incisione mondiale a cura della Fondazione Bruzzane, che ricordo corre dalla pubblicazione anche di un libro ricco naturalmente di informazioni. Ne avevamo ascoltato, dicevo, prima dal terzo atto questo terzetto con un po' di sapore alla Gounod. Ci salutiamo con un estratto sempre dal terzo atto, un quartetto.
Thank you.